Considera l'armadillo. E buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Non per fare i convenevoli, ma veramente un grande grazie a Matteo Villacci che, come dire, mi passa sempre la linea in questo modo così affettuoso. E non so voi, ma di questi tempi, secondo me, la gentilezza, l'affetto, la delicatezza sono cose importanti. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it, che c'è poi una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che vi invito sempre a tenere sott'occhi perché è sempre molto molto aggiornata. Che potete riascoltare le puntate andate in onda scaricando il podcast dal sito di Radio Popolare, dall'app di Radio Popolare o insomma da tutti quei posti dove i podcast si acchiappano. Ma bando agli indugi, come si dice, perché io ho un ospite qui in attesa, peraltro è reduce da poco da una presentazione ufficiale, diciamo, di questa nuova campagna. Parlo di Gianluca Felicetti, presidente della LAV, la Lega Antivivisezione. Buongiorno Gianluca.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi. Dicevo, reduce da una presentazione di, insomma, di una sfida, diciamo così, lanciata ai sindaci di 5 grandi città italiane. Dici di che si tratta?
Sì, oggi abbiamo lanciato questa sfida che abbiamo chiamato sfida green, sfida verde, perché questo tema non si lega solo alla vita degli animali, ma come di consueto, anche come per tutte le battaglie animaliste, anche a un mondo migliore per tutti, a una vita più salutare, meno inquinamento, meno costi anche da un punto di vista economico. Abbiamo lanciato, dicevo, questa sfida green, dato che tutti parlano di sostenibilità e di contrasto ai cambiamenti climatici. Chiamiamo allo scoperto, in particolare come capofila, i 5 sindaci delle 5 più grandi città italiane, Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, eccetera, chiedendogli impegni precisi per la riduzione del consumo di carne nelle mense di loro competenza, le mense scolastiche, ma che a Milano sono per esempio anche le mense delle RSA, assistenziali, o quelle di gestione diretta del comune, così come quelle in appalto, no, comunale, quelle che paghiamo con i soldi pubblici. Milano è tra l'altro capofila delle cosiddette green cities, no? Delle città verdi. Dicevo che si fa un gran parlare, purtroppo molto spesso solo a parole, appunto solo con la bocca, di dobbiamo ridurre inquinamento, dobbiamo contrastare i cambiamenti climatici. Noi siamo andati a comparare i consumi delle mense, in particolare di quelle scolastiche, in queste 5 grandi città, e abbiamo visto che con una riduzione appena del 20% della carne, che si può fare in 4 anni, quindi 5% appena l'anno,
sì,
si darebbe un grandissimo contributo non solo alla vita degli animali, che così non sarebbero uccisi. Solo per Milano questo piccolo cambiamento salverebbe 30.885 animali l'anno, abbiamo calcolato.
Fatto il calcolo.
così come un risparmio economico con la sostituzione di proteine vegetali al posto delle proteine animali per appena questo, ripeto, taglio di un quinto della carne attualmente consumato nelle mense pubbliche di ben 654.000 e passa euro, sempre all'anno. E in questo ci guadagnerebbe anche la nostra salute e in un dossier che tra l'altro è disponibile sul nostro sito lab.it abbiamo focalizzato le situazioni delle cinque città e per ognuna di queste i calcoli che abbiamo realizzato grazie anche ad uno studio che abbiamo fatto con la società di ricerca indipendente Demetra, abbiamo potuto lanciare questa sfida green ai sindaci delle maggiori città italiane.
Quindi Gianluca Felicetti, presidente di LAV, il ragionamento di questa sfida l'avete focalizzata, come dire, avete deciso di scegliere un preciso, semplice, apparentemente semplice obiettivo, e su quello provate a vedere chi e come vi rispondono. Avete già delle vibrazioni, diciamo così?
Beh, innanzitutto abbiamo sui dati già attuali fatto una classifica, no? Quindi Milano per esempio è in questo momento la città fra le cinque posizionata leggermente meglio, perché già da qualche anno con la cosiddetta food policy del Comune di Milano, cioè le sue linee guida, no? Sì. Di intervento sulla ristorazione pubblica, già qualche passo in favore del biologico, del chilometro zero e così via aveva fatto. La vera sfida però, Cecilia, è questa, cioè fare in modo che tutti ancora abbiamo negli occhi e nelle orecchie le vuote promesse della COP26 di Edimburgo, no? Che per settimane.
Come dimenticare, certo.
Ecco, laddove non arrivano i governi, laddove ovviamente le nostre scelte personali possono già essere quelle 24 ore su 24 di alimentarci in una maniera differente e fare le proprie scelte dal punto di vista etico, dal punto di vista di salute, di difesa dell'ambiente, di contrasto ai cambiamenti climatici, noi diciamo ai comuni che peraltro sono impegnati a realizzare degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo cosiddetto sostenibile, le Green Cities di cui Milano fa parte, di cui dicevo, di iniziare a contrastare appunto l'inquinamento nelle città non solo con quei provvedimenti, no, della Domenica Ecologica, la limitazione del traffico automobilistico, che siamo tutti ormai entrato molto, no? Come sì. nel quotidiano di tutti noi, ma anche attraverso la nostra alimentazione e anche nell'alimentazione che serve un'amministrazione pubblica possiamo e dobbiamo entrare in questa possibilità di cambiamento, anche perché ecco, qui a livello nazionale abbiamo i cosiddetti criteri ambientali minimi del Ministero della Transizione Ecologica, che da due anni dicono alle amministrazioni locali che cambiano l'appalto, no? Rinnovano l'appalto per la ristorazione pubblica locale. Guarda che questo obiettivo del favorire le proteine vegetali al posto di quelle animali, ecco, questo non è una richiesta di animalisti estremisti, sì. Ma è una cosa che è già presente, inizia ad essere presente in alcuni documenti ufficiali e governativi, così come quello dei cosiddetti criteri ambientali minimi. Quindi, ecco, ecologici, sostenibili, non bastano più gli slogan. Lo si può attuare anche dando una mano, in questo caso agli animali che non sarebbero letteralmente allevati e uccisi, no? Sì. Quindi è un dato importante, ma dando un contributo al contrasto al cambiamento climatico anche attraverso appunto le scelte alimentari.
Gianluca Felicetti, tu hai citato giustamente COP26 e insomma gli obiettivi più o meno, insomma, posti da questa importante riunione. Molti tra noi hanno notato come comunque nel dibattito di COP proprio i temi legati all'alimentazione e agli allevamenti intensivi sia stato in realtà molto poco considerato.
Sì,
è un'impressione o
sì. Se confermi? No. È stato praticamente assente. Noi abbiamo fatto anche un'iniziativa nella Pre-COP, no, di Milano, sì. in autunno, per tentare di attirare, come dire, l'attenzione del, in particolare del nostro ministro della transizione ecologica Cingolani, che peraltro qualcuno lo ricorderà, a inizio suo mandato, stiamo parlando di appena 10 mesi fa, aveva esordito nelle pochissime dichiarazioni pubbliche che ha fatto proprio dicendo: dobbiamo, consumiamo troppa carne. Non so se anche
sì,
tu lo ricordi.
Sì, certo, come no.
Se l'è poi rimangiato, sì, in sì. tutti i sensi, cioè è stato subito redarguito, ovviamente, dalle associazioni degli allevatori, degli importatori di carni e animali d'allevamento. Però non solo Cingolani, a dire il vero, diciamo, i governi di tutto il mondo non hanno inserito ancora, pur essendoci qualche accenno nei documenti dell'IPCC, delle Nazioni Unite, l'organismo che monitora proprio il cambiamento climatico, così come della FAO o dell'OMS, che insomma agire sui nostri consumi alimentari è importante tanto quanto intervenire sullo stop alle fonti fossili per l'energia e tutto l'altro, no? Tutto il resto che conosciamo. Ancora si fatica però a tradurre, e questa nostra iniziativa in riferimento ai sindaci serve proprio partendo dalle città, quindi, come si dice, dal livello, no, più
sì,
vicino,
certo,
noi,
quello più vicino ai cittadini, insomma, quello dove
della scuola, no?
Chiaro.
Quindi una cosa che tutti direttamente o direttamente abbiamo vissuto o viviamo, no? Per noi, per i familiari, i figli e così via. Ecco, possiamo dare un contributo, e tra l'altro sul nostro sito lab.it approfitto, dico che si può firmare l'appello al sindaco Sala, così come agli altri sindaci, perché noi oggi abbiamo già avuto delle rispondenze a Bologna, a Roma, a Torino in particolare,
sì.
A Milano il presidente della commissione ambiente del consiglio comunale Monguzzi è stato con noi, si farà portavoce di questa istanza in consiglio comunale nei confronti della giunta, e siamo certi che Milano, che già ha una sua food policy, appunto, del comune di Milano, potrà proseguire in questa strada facendo queste scelte che sono realistiche, praticabili, e non fanno entrare, diciamo, nel dibattito la questione vegano sì, vegano no,
sì.
Che noi ovviamente, a cui noi
certo,
teniamo,
certo.
inutile sottolinearlo, e che però come dire, è un'altra parte della questione, cioè poter favorire, tu ne hai riportato poi a suo tempo anche la notizia, che chi fa la scelta vegetariana o vegana per il proprio figlio non ha la necessità di presentare un certificato medico, un'attestazione medica, ma basta la firma di uno dei genitori per poter assicurare,
cioè,
questa scelta nella mensa.
Certo. Senti, peraltro ci scrive Sandra, ex abbonata, e questo mi fa soffrire ovviamente, ma pazienza, nel senso che non è un discorso altro, ma invece Sandra scrive: complimenti e grazie alla LAV, l'iniziativa mi pare non meno che ottima. Ora sono ben curiosa, ma pessimista, di vedere la risposta dei sindaci. E noi naturalmente aspettiamo con ansia, però già che ci siamo ricordiamo che, per l'appunto, andando sul sito della LAV si può anche dare la propria voce in qualche maniera, perché i sindaci si muovono. Sente, tu hai parlato, e ti ringrazio, con molta cura di Milano, del sindaco Sala, perché insomma noi trasmettiamo da qua, ma io sono curiosa di sapere, ma la situazione ad esempio a Roma, che voglio dire è la grande metropoli che è, e che quindi avrà un numero di mense e di pasti pubblici ancora
sì.
maggiore, com'è la situazione lì da voi?
Allora, innanzitutto un dato veramente amaro, lo dico prima di tutto da cittadino, è che alcune città come Roma, non a richieste formali, Le abbiamo provate di tutti i tipi, sì. Stiamo lavorando da un anno su questo, su questa uscita, su questa iniziativa, non è stata in grado, così come Napoli e così come anche devo dire Bologna, nel fornirci dei dati specifici sui consumi nelle proprie mense, cioè siamo dovuti, per arrivare alle nostre proposte, partire dai menu che sono per fortuna almeno quelli pubblicati, sì, e noti,
sì, sì.
Per poter arrivare alla quantità di carne che si consuma quotidianamente. Roma, per tua curiosità, diciamo distribuisce ogni giorno circa 140.000 pasti solo nella ristorazione scolastica, quindi stiamo parlando, certo, di numeri molto, molto grandi. E quindi il primo dato è che non tutte le città, cioè questa campagna ha un obiettivo di responsabilizzare le città affinché gli assessorati all'istruzione, alla scuola, ma anche quelli all'ambiente o alla transizione ecologica che dir si voglia, accendano i riflettori su questo tipo di consumi per prenderne atto e intervenire per migliorarli. Questo anche rispetto a una spesa pubblica che non è secondaria. A Roma siamo reduci da un incontro in Campidoglio, i rappresentanti degli assessorati e dello staff del sindaco hanno preso atto che la precedente amministrazione non brillava, sì, in presa d'atto di questi numeri a noi, e quindi come prima cosa ci faranno avere, anzi pubblicheranno sui siti degli assessorati, in particolare quello della scuola, queste informazioni, perché queste informazioni dovrebbero essere facilmente reperibili, certo, per conoscenza di tutti.
Certo.
E poi poter realizzare, chiaramente ci sono comuni, questo va tenuto conto, che come Roma hanno appena qualche mese fa rinnovato le gare d'appalto e assegnato le gare d'appalto della ristorazione scolastica e pubblica, e altre che invece sono in scadenza. Questo è per dire che rispetto ai cambiamenti che noi chiediamo, chiaramente ogni comune ha la sua tempistica. Noi speriamo di vedere fra qualche mese, fra qualche anno, è un lavoro lungo, ma noi abbiamo,
certo,
pazienza,
certo. Bisogna vedere, come dire, la goccia vedere scava, no? Così bisogna lavorare.
Esatto. Peraltro dico che altre città, e noi già questa mattina abbiamo avuto un piccolo comune del Veneto che ci ha contattato vedendo un loro assessore sul nostro sito questa campagna, perché vorrebbe applicarla già, sì, nel proprio comune. E sottolineo che a Bergamo un bel lavoro della nostra sede territoriale con un istituto scolastico superiore ha già portato all'attenzione del Consiglio Comunale di Bergamo questa necessità, per poter fare per esempio quello che già fanno per esempio a New York, no? Dove è stato eletto recentemente un nuovo sindaco che peraltro è vegano, ma questo è un'informazione di servizio occidentale.
Scusa, qual è la città che l'ho persa?
New York.
Ah, New York, New York. Certo, l'ho anche postato, certo.
E tra l'altro il sindaco, che era già nello staff di De Blasio, il precedente sindaco, aveva già realizzato i cosiddetti Meatless Monday, cioè i lunedì sulla proposta, esatto, senza carne, aderendo ad una campagna internazionale lanciata da Paul McCartney e dalla PITA, no? Dall'associazione, sì, americana PITA. Quindi ecco, alcune città, Los Angeles già c'è il giorno vegano per tutti, al di là delle poi scelte alimentari che si fanno quando si torna a casa o nel resto della settimana. Ecco, questo tipo di scelte possibili, praticabili, lo si può fare appunto anche partendo dalla refezione scolastica e dalle mense pubbliche.
Certo, peraltro insomma le mense scolastiche sono un tassello importante per un'educazione alimentare degli adulti, no? Si parte da piccoli per riuscire a capire che come ci si può alimentare correttamente anche senza le proteine animali. Mi hai in qualche modo anticipato raccontando questo comune del Veneto, perché allora è giusto, è fondamentale partire anche simbolicamente dalle 5 grandi città italiane, no? Ma io pensavo tra me e me, quando ho visto il lancio dell'iniziativa, dicevo: eh sì, certo, ma l'Italia è fatta di migliaia di piccoli comuni, e quindi ecco, però è giusto che si parta, insomma, è un modo di buttare il sasso necessario a smuovere un po' di ragionamenti, insomma, anche in tanti, esatto, in tanti altri luoghi.
Quindi, sono delle città simbolo, chiaramente.
Chiaramente. Senti, due cose. Allora, una che riguarda un tema che mi sta molto a cuore in questo periodo, ed è, ahimè, questo dell'arrivo della peste suina africana anche in alcuni luoghi d'Italia. I poveri cinghiali, che sono, come dire, il capro espiatorio di tutti i mali di questo, sì, di questo paese, e lo legavo, c'è un collegamento. Quello che mi sconvolge è che in questo momento di allarme per una peste che sta in questo momento riguardando i selvatici, o almeno alcuni casi di selvatici, ma l'allarme si lancia naturalmente sui grandi allevamenti di suini, che sono elementi fondanti di un'economia di alcune regioni. Ecco, in tutto ciò si parli naturalmente del danno economico, del danno d'immagine al Made in Italy, ma non ho mai visto da nessuna parte un moto di, non dico pietas, ma di senso sul fatto che a rischio sono milioni di esseri viventi.
Sì, l'amara constatazione che ormai queste epidemie, seppure stiamo vivendo un momento leggermente critico da 2 anni, sì, sotto gli occhi di tutti, no? Sì, volenti o malventi, sì, ci dovrebbe, questo tipo di emergenze sanitarie, virgolette, animali, dovrebbe farci riflettere sul fatto che, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 3/4 delle epidemie e delle pandemie nel mondo nell'ultimo secolo nascono dal mal trattamento degli animali. Tra l'altro, su proprio l'influenza aviaria, sì, il motto "state tranquilli, tanto non passa all'uomo" è stato già smentito da un primo caso di passaggio all'uomo in Gran Bretagna,
sì,
non in Cina, poi sì, abbiamo visto che così tanto lontana non è la Cina, sì, come ci ha dimostrato la questione Covid-19, dovrebbero far, per esempio, iniziare a non dare più soldi pubblici al sistema intensivo di allevamento. Non c'è bisogno di essere animalisti o vegani per pensare, sì, che quel tipo di allevamento di animali comunque è fallito, ed è un problema da un punto di vista sanitario che è ciclico, perché poi dove non è aviaria si chiama peste suina africana. E il fatto, lo sottolineo, che alcune forze politiche, alcune organizzazioni degli allevatori col diretto in testa chiedono più caccia ai cinghiali, come già, sì, come se già se ne facesse poca nel nostro paese di caccia ai cinghiali, è stata smentita dalla ordinanza dei ministri delle politiche agricole e della salute, che hanno bloccato anche la caccia, oltre altre attività, nei 100+ comuni fra Liguria e Piemonte interessati al momento dall'epidemia di peste suina africana, cioè a dire che è proprio invece la lontananza con quegli animali che noi ospitiamo, cioè non fa di nulla, compreso il non cacciarli, che ci può assicurare salute, sanità pubblica, e non invece la loro uccisione. Questo tenendo da parte un momento l'aspetto morale,
certo,
che ovviamente,
certo,
rimane per noi fondamentale.
Certo.
Il problema è che trovare le orecchie aperte del politico di turno, a qualsiasi livello, dal locale al nazionale all'europeo, che voglia riflettere effettivamente e prendere le decisioni conseguenti per poter prevenire il più possibile, chiaramente il rischio zero non esiste in nessun modo, ma di diminuire moltissimo le possibilità di nascita, crescita e diffusione di queste epidemie. Certo. Il sistema di allevamento intensivo e il noi lo definiamo il mal staccato trattamento degli animali, cioè proprio il, la, sì. la vicinanza agli animali selvatici, di cui la caccia è un esempio importante, perché ce li vogliamo prendere, si uccidono e si vogliono mangiare quegli animali, quindi c'è un contatto che dire diretto è poco, invece sono attività che vanno anche solo da un punto di vista sanitario, andrebbero bandite, questa è la necessità, eppure
questi
provvedimenti non si prendono.
E difatti proprio con Massimo Vitturi l'altra settimana avevamo toccato questo aspetto, Massimo Vitturi sempre della LAV, avevamo parlato proprio in specifico di questa questione dei cinghiali, ma insomma ci torneremo perché rimane un tema importante e forte. Senti Gianluca Felicetti, intanto arrivano altri complimenti alla vostra iniziativa anche da LAV, ricordo che stiamo parlando della sfida green che proprio oggi la LAV ha lanciato ai sindaci delle cinque le principali, diciamo, insomma, tra le principali città italiane, a proposito del ridurre il consumo della carne nelle mense pubbliche, diciamo così, ma andate poi sul sito della LAV perché così capite ancora meglio. Gianluca, c'è una domanda sempre di Sandra che però in un minuto cerchiamo di evadere, ed è una cosa che sta a cuore a lei, ma a me, ma credo a tutti noi, ed è M49, l'orso e il papillon. Io le ultime notizie che ho non sono per niente buone.
No, è così, e peraltro c'è una richiesta di archiviazione per la denuncia nostra e di altre associazioni per le condizioni della famosa prigione ergastolo del Casteller, no? Quello alle porte di Trento. E, gli altri reclusi sono stati spostati dalla provincia di Trento in sostanzialmente zoo, sono stati definiti parchi, ma sono sostanzialmente degli zoo in Germania e nell'est europeo, quindi come dire, M49 è ancora una ferita aperta anche per noi. Noi con i nostri legali stiamo depositando l'opposizione all'archiviazione per quelle che erano le condizioni che non l'AV ma i carabinieri forestali e l'allora ministro dell'ambiente Costa decretavano che erano incompatibili con l'etologia di quell'animale. È evidente quindi che non abbiamo avuto per fortuna, col senno di poi possiamo dirle, nei mesi scorsi situazioni gravi né condanne a morte di nuovi orsi in Trentino. C'è stato quindi un abbassamento della, come dire, chiamiamola, della tensione vera, presunta, eccetera, rispetto al conflitto che su quale ci sono alcuni che soffiano sul fuoco perché vorrebbero l'eliminazione, come sappiamo, di tutti gli orsi, e quindi quegli animali sono oggi in letargo, ma sono ancora per fortuna in libertà nel loro ambiente naturale. Però è una questione che si ripropone, e fino a che non ci sarà un tavolo governo provincia autonoma di Trento che faccia riacquisire allo Stato la potestà giuridica della vita di quegli animali, noi dovremo inseguire il presidente di turno, si chiamava Rossi prima con una giunta di centrosinistra, si chiama Fugatti oggi con una giunta di centrodestra, quelle che sono le ordinanze di abbattimento, di uccisione degli orsi.
Gianluca Felicetti, ti ringrazio tantissimo, presidente della LAV che abbiamo ospitato, perché proprio oggi a mezzogiorno è stata presentata questa sfida green ai sindaci delle città italiane per la riduzione del consumo della carne nelle mense pubbliche, diciamo così, quelle di competenza per l'appunto dei comuni. Grazie, seguiremo questa iniziativa, andate sul sito della LAV perché lì potete anche firmare per sostenere, per proporre al vostro sindaco, insomma, di darsi una mossa. Grazie mille Gianluca.
Grazie a te. Buona
alla domanda, prossima, ciao. E io devo dire un po'... forse in ritardo, sì, ed è gravissimo, ma adesso me ne vado subito, lascio la linea a Giampiero Kesten e al suo Di Tutto un Bo. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento a domani, vi ricordo solo la pagina Facebook Considera l'Armadillo. Ciao a tutti.